Gesù. Ascoltata la parola detta, dice il capo sinagoga, continua a non temere, solo continua a avere fede. E non lasciò nessuno con sé a seguirlo, se non Pietro e Giacomo e Giovanni, fratelli Giacomo. E giungono alla casa del capo sinagoga. E vede strepito e gente che piange e urla assai. Ed entrato dice loro: perché strepitate e piangete? La fanciulla non è morta, ma dorme. E lo deridevano. Ora lui, scacciati tutti, prende con sé il padre della fanciulla e la madre e quelli con lui, ed entra dove era la fanciulla. E presa la mano della fanciulla le dice: Talita cum, che significa: o ragazza, ti dico, svegliati. E subito risorse la ragazza e camminava. Aveva infatti 12 anni. E si stupirono subito di stupore grande. E ordinò loro molto che nessuno lo sapesse. E disse di dare da mangiare.
Come avete visto, è un racconto a sandwich, a incastro. Comincia col padre, con Gairo, che parla di sua figlia, che sta male, e dice vieni, e Gesù dice vengo, e mentre va succede l'altro episodio. E dopo alla fine la figlia è morta, lascia perdere, e lui arriva. E i due fatti si illustrano a vicenda. Abbiamo protagoniste due donne. Una da 12 anni perde sangue, cioè perde vita. L'altra a 12 anni muore. Ecco, queste due donne rappresentano un po' tutta l'umanità. Il numero 12 rappresenta i 12 mesi dell'anno, cioè tutto il tempo. Così rappresenta le 12 tribù di Israele, quindi tutti. Cioè tutti noi, da quando nasciamo, perdiamo vita. No, gli anni andrebbero contati all'incontrario. Nasce a 90 anni, poi dopo un giorno è 90 meno 1, meno 2, meno 3.
La data di scadenza.
Ce l'abbiamo scritto. Quindi l'unica malattia incurabile e mortale è la vita. Tutto il resto c'è rimedio. E quindi questa donna rappresenta proprio tutta l'umanità che è cosciente di morire. Poi questa c'ha la sua malattia specifica, vedremo, ed è particolarmente interessante, perché invece di dar la vita, ciò che serve per dar la vita serve per perdere la vita, oltretutto. E l'altra, che invece a 12 anni muore, 12 anni è l'età del fidanzamento e a 13 ci si sposava. E rappresenta un po' tutta l'umanità che muore senza riuscire, e ride quello di che ha 12 anni. Vedo se poteva venire che ha 12 anni, questa volta si parla di uno di 12 anni.
È venuto qua a cercare la moglie.
Ecco, e rappresenta tutta l'umanità che in fondo muore senza aver trovato l'amore della sua vita, senza aver trovato lo sposo, l'amore assoluto di cui va in cerca, o almeno. E nella prima donna ci si rappresenta il dinamismo della fede, che è non rassegnarsi al male. Questa donna è favolosa. Nella seconda, nella bambina, ci si presenta il risultato della fede, che è passare dalla morte alla vita, perché si incontra lo sposo, l'amore. E in mezzo di tutto questo vi siete accorti qual è il mezzo, sia della donna sia della fanciulla? Vieni, imponigli la mano, tocca, la sarà viva. E la donna dice: se lo tocco, se lo tocco, se lo tocco. E Gesù? E la morte non può toccarlo. La morte si impadronisce della mano. Cioè è proprio il toccare, il contatto, la comunione. Così si descrive anche che cos'è la fede, che non è un'idea, ma è proprio il contatto, la comunione. Se tocco il fuoco, mi scotto, se tocco l'acqua, mi bagno, se tocco la vita, vivo, se tocco la morte, sono morto. Quindi la fede è questo tocco che vedremo. Lasciamo parlare il racconto?
Sì, no, sempre mi colpisce il fatto del sandwich. Ho mangiato stasera, perché sia particolarmente con appetito, ma mi domando cosa c'è tra me e lei, tra lei e lei, tra lei e lei, tra lei e lui. Vedete, questo racconto ci dice che poi siamo tutti legati. Guardate, quando è nata questa bimba, quell'altra donna, in un'altra casa, in un'altra città, in un altro spazio, ha incominciato a star male, a morire. Quando questa donna guarisce, in quel momento le dicono: tua figlia è morta. E tutti e due vengono chiamate figlie. Cioè, in fondo, in questo racconto intrecciato, è intrecciato tutte le nostre esistenze. Noi ci passiamo tutti da qua. O prima o dopo, mentre capita uno, poi capita quell'altro, poi quell'altro sta, vive la liberazione, quell'altro sta morendo. E questo qua è il racconto che ci lega tutti, per quello che in uno ce ne sono due, tanto come i semplici, sopra il babbo, sotto la figlia, in mezzo una che fa tutte e due i ruoli, cioè la persona che crede e quella che prova in lei la vita. Là c'è il babbo e poi c'è la bimba. La bimba, la ragazza di 12 anni, la marito. Quindi è bello vedere questo incastro, perché forse c'è quel dono comune che è dato a tutti. E cominciamo a vedere la prima parte. E avendo di nuovo Gesù attraversato in barca sull'altra sponda, si riunì molta folla su di lui e stava lungo il mare. E viene uno dei capi sinagoga di nome Giairo, e vistolo cade ai suoi piedi e lo supplica molto, dicendo: la mia figliola è alla fine, che tu venga, imponga su di lei le mani perché sia salva e viva.
Ecco, vediamo Gesù che aveva appena fatto la traversata e il mare voleva mangiarlo. Arrivato dall'altra sponda, poi dopo trova quello là che gli corre addosso, che veniva fuori dai sepolcri, devastato dal male dentro, e lo libera. Ora torna sull'altra sponda, ancora sul mare, e trova questa che sta morendo. Insomma, di qua e di là del mare, e anche in mezzo al mare, la storia è sempre uguale. Però c'è qualcos'altro di nuovo in questo testo già. Cosa dice Cesare?
Una folla, viene fuori uno dei capi sinagoga. Interessante che sia un capo sinagoga. Tra l'altro qua non si dice dove siamo. Probabilmente però è una persona che ha già ascoltato Gesù. Poi siamo al capitolo quinto, anche noi, qualche puntata. Avrà sentito cose, avrà visto segni su altri. Adesso tocca a me, adesso sono io. Vedete, c'è un momento in cui uno, anche se capo sinagoga, è capo, i capi sanno risolvere tutti i problemi, no? I capi non sanno risolvere tutti i problemi, sono capi apposta. Ecco, un capo che invece non sa risolvere il guaio che c'è in casa, sua figlia. Ed è quello interessante, perché è grande folla, tutti su di lui. Sbuca lui che fa una richiesta, ma dice: oh, c'è tutta la folla, ecco, e c'è un'attenzione all'uno. Lui dice: stai, padre eterno, tante cose, quella persona, tante persone da ascoltare, eppure ci sono io. Quindi viene fuori il nome, vedete che ha un nome, questo è Giairo, Giairo, quello che è. E questa figlia invece non ha il nome. L'attenzione è subito su una persona. Vistolo cade ai suoi piedi e lo supplica molto.
E l'oggetto della supplica è: la mia figlia è alla fine. C'è la coscienza di essere alla fine, presto tardi viene a tutti. Ecco, e se non altro viene quando capita il caso. E la figliola poi è il futuro, no? Un padre a cui muore il figlio è proprio la tragedia peggiore, la madre a cui muore il figlio. Cioè, è proprio negare la vita, una vita senza futuro. Ecco. Però nella figlia il padre vede anche se stesso. Prima sarà la mia figlia, dice, poi sarà la sua. Il tragico è che è prima quella della figlia. E quindi prega per la figlia che tu venga, impongo su di lei le mani, perché sia salva e viva. Non perché guarisca, perché sia salva e viva. Cioè, cosa c'è sotto questo desiderio? Tutto il desiderio che ogni uomo ha, prima di tutto la coscienza di essere alla fine. Il desiderio che ci sia qualcuno che ci imponga la mano e che ci doni una vita che sia salva dalla morte. In fondo questo è il desiderio. Una vita che non sia sotto l'ipoteca della morte. Chiaro, questa ragazza poi morirà ancora, ma sarà un'altra cosa. Cioè, il problema è se la morte è la parola definitiva sulla vita. Allora che senso ha vivere? Che senso ha avere anche dei figli, allora? Che senso ha per noi essere figli? E invece c'è qualcosa che se tocchiamo lui ci dà una salvezza e una vita che va anche oltre. Comunque, la figlia del capo della sinagoga rappresenta tutto il popolo, insomma, sono tutti figli.
Quando il capo della sinagoga, tutti quelli che sono nella sinagoga, cioè tutti noi che sperimentiamo cosa vuol dire essere alla fine. Quando siamo lì, che sperimentiamo, e ognuno ha il suo modo di metabolizzare sono alla fine, perché qualcuno magari che ha 15 anni devi andare a salute, ci sono alla fine, ma va là. Però c'è poi un momento che davvero sperimentiamo che il nostro limite è l'impotenza assoluta. E in quell'impotenza assoluta c'è un grido, c'è una consegna, e ancora guardate, cade ai suoi piedi. Mi colpisce che gli chiede una cosa che poi Gesù di per sé non farà. Però è un gesto, questo vieni, che tu venga e imponga su di lei le mani. E poi lo so, un gesto che noi vediamo anche tante volte, non so, nell'esperienza religiosa, vediamo tante volte che il ministro, diciamo, l'operatore pastorale, chiamato il prete, non so, fa così, no? In fondo è veramente un segno di esusia, cioè dire, ci deve essere un gesto che è capace di aver potere sulla fine, più forte della fine, che metta vita nella morte, quel gesto lì. Su quelle cose lì, adesso ripeto, può esserci sotto una testa, può esserci sotto un pezzo di pane, un po' di vino, è un gesto, vedete, di dominio sulla vita e sulla morte. Non è un gesto così che dobbiamo fare qualche ginnastica così, poi fare. No.
È il sogno dell'uomo, in fondo alla mano è il potere, di avere in mano anche la morte, di avere in mano la vita.
Crederemo che in questo caso Gesù poi non lo farà, perché basterà la parola. Allora, cosa fareste voi? C'è la folla, un sacco di necessità, un sacco di urgenze, l'agenda piena.
Come si fa? Si mette in fila.
Mettiamoci in fila. Allora, o ci vediamo dopo, oppure vai e vedrai che è già guarita. Cioè, io adesso così mi occupo anche di altro. E invece guardate come continua il racconto. E se ne andò con lui. Già, l'attenzione a lui. E lo seguiva molta folla. Già, perché ci sono anche gli altri. E quindi lo rincorrono e lo schiacciavano. Vedete, ognuno ha una necessità, un bisogno, la voglia di premere, la voglia di possessarsi, la voglia di... Ma ci sono anch'io! Vedete la voglia di vivere, incontenibile dentro di noi, incontenibile. E però Gesù che spende tempo, perde tempo per questa persona, va con lui. Questo è bellissimo, guardate. Va con lui, va con lui.
Aspettava solo di essere piacere. E adesso vediamo l'incidente in mezzo.
E siccome va con lui e si occupa di una persona, e in quel momento ti è occupato di questa cosa, ma una donna, ecco, si infila, che era con flusso di sangue da 12 anni e aveva patito molto da molti medici, aveva dilapidato tutti i suoi averi senza alcun giovamento, anzi, piuttosto peggiorando, avendo udito di Gesù, venendo nella folla, di dietro, toccò la sua veste. Diceva infatti, se toccherò anche solo le sue vesti, sarò salva. Non so se avete ascoltato, io una sera a casa di una famiglia, quindi posso sbagliarmi, forse la serata, ma due mesi, tre mesi fa, Benigni ha letto il canto quinto dell'Inferno. E fatto una piccola parentesi, dicendo, però vi devo raccontare una parabola di Giovanni. Era questa, che non è una parabola, però è di Giovanni. Però, in quei 45 secondi, il suo mimo del gesto di questa donna si infila, si avvicina. Riuscirò, non riuscirò, ma non devo farmi prendere, ma devo toccarlo, se riesco, ancora poco. Un metro! Mezzo metro! Già, guardate veramente commovente. Io non so se avete presente quei 45 secondi. Commovente. Arrallenti il desiderio di quella donna. Con una storia dolorosissima. Quattro battute per raccontare 12 anni di imbrogli, di speranze deluse, di frustrazioni, di maneggi, di medici che si sono approfittati di lei, insomma, si trova senza un soldo in tasca, con la sua malattia, anzi, sta sempre peggio. Immaginiamoci il dolore di questa donna. Adesso noi questa roba qua del perdere sangue, vabbè, sì, mestruazioni continue, che è una cosa terribile. Ma al di là della sintomatologia, è una cosa terribile per la mentalità ebraica. Se voi leggete il libro del Levitico, come capita quando si faceva la prima di libro e mangia, qualcuno di voi cosa ha fatto, leggete tutta la parte che riguarda il sangue. Una donna che ha anche semplice mestruazioni non può toccare nessuno per tutta la giornata, per la sera. Voi immaginate, non un giorno, 12 anni, una donna impura, segregata, non può entrare in relazione normale con nessuno, una solitudine terribile. E poi immaginate il giudizio degli altri, il giudizio, ah, Dio ti raggiungerà e avrai combinato qualche cosa, e se non guarisci ci sarà una ragione. Guardate quale cappa di morte addosso a questa donna. Le ha provate tutte. E si accorge un giorno che sente parlare di Gesù, che la sua voglia di vivere non si è spenta.
Mi colpiva molto anche la descrizione che Luca la semplifica perché si dice che fosse medico, quindi cercava di fare una bella figura ai medici, ma da 12 anni aveva patito molto, da molti medici, aveva dilapidato tutti i suoi averi, senza alcun giovamento, anzi piuttosto peggiorando. È interessante, cioè, c'è sotto l'immagine dell'uomo che in fondo, per rimediare al fatto di dover morire, cosa fa? Le tenta tutte, e più ne tenta, peggio sta. Più aumenta l'angoscia, e più aumenta la paura, più... ogni rimedio è peggiore del male, cioè, insomma, la malattia unica e incurabile è davvero la vita, e se uno cerca di guarire da quel male che è la morte, fin dall'inizio è già fregato. Mi sembra che questi 12 anni della donna in fondo rappresenta quasi tutta l'eternità dell'uomo che vuole uscire dal suo problema fondamentale, che da quando nasce perde vita. E qui poi in un modo molto, molto preciso e anche molto vivace. E poi colpisce anche quello che sottolineavi, che cioè, non poteva né toccare né essere toccata. E quindi isolata come un lebbroso, ha udito, ed è una donna che però anche già nella descrizione non si è mai rassegnata. Da 12 anni ha tentato con i medici, ha patito, ha tentato ancora, ha dilapidato tutti i suoi averi, ma non rinuncia al desiderio, avendo ascoltato che c'è una possibilità, ha detto io ci sto. Cioè il principio della fede è il desiderio di vita, che non si lascia sconfiggere da nessuna sconfitta. Perché se uno si rassegna a dire beh, la vita è fatta così, si nasce, si vive, si vivacchia, si muore, non ha nessun senso, accettiamo la vita così. No, lei è una che non si rassegna a questo. Cioè, la fede non è rassegnazione, è il contrario. È il desiderio che non si estingue al di là di tutte le difficoltà. È il desiderio di vita piena, poi. Di comunione.
Sì, è formidabile questa voglia di vivere di questa donna che è la nostra, perché più forte è la morte. Questa donna sfida tutti, certo in modo un po' così ci accorgiamo, come dire, cerca di carpire qualche cosa senza farsi pescare, cerca di riuscire a fare quello che è illecito senza esporsi troppo. Quindi vedete la descrizione, si infila nella folla e la folla non lo sa, ne approfitta della calca, ne approfitta che tutti schiacciano, ne approfitta che tutti sono con lo sguardo da un'altra parte e di dietro studia bene di fare in modo che così non incrocia la faccia, quasi che in fondo questa... perché forse pensa che poi se chiede non gli darà, se domanda non ci sarà per una possibilità, se fa presente la sua situazione chissà quante altre situazioni prima della sua, insomma deve avanzare per forza a provare a prendere quella forza di vita che percepisce in quell'uomo da dietro, e toccò la sua veste. Non è che dice che toccò lui, in fondo tocca il vestito. Se io tocco questa cosa qua, tu ti accorgi? No, adesso mi guardi, ma se fosse da dietro, ma per lei questo è sufficiente. Entrare in contatto con quella promessa di vita, con quella parola, con quella energia, con colui. È formidabile, veramente. C'è qualche cosa, diciamo, di non trasparente, forse. Vedete, c'è ancora un timore, c'è ancora una vergogna, forse, c'è ancora un'indegnità. Eppure avanza, eppure non la ferma nessuno. O c'è una folla, stravocchevole che si frappone tra lei e Gesù, eppure riesce a trovare il varco.
A me colpisce molto questo toccare. Si parlerà anche di schiacciare, cioè non è magia il toccare. Se tocco il fuoco, brucio. L'uomo ha bisogno di toccare la pienezza di vita, cioè di toccare Dio. Se no è morto. Se no il desiderio di vita è che resta frustrato per tutta la vita. E questo desiderio assoluto di vita che ha l'uomo è proprio il bisogno di toccare, della comunione con la toccare è comunione. E l'abbiamo già detto altre volte, toccare è l'unico gesto che per sé è reciproco, anche se lo fa uno. Anche se uno mi tocca, anche io lo tocco. In questo caso la veste, ma a differenza dello schiacciare che non è reciproco. E si tocca uno nel proprio limite e nel mio limite, e lei addirittura in quel limite che la renderebbe intoccabile, il motivo era perché era intoccabile che vuol toccarla, e ha diritto a toccare, ed è l'unica. E la fede è questo toccare, cioè la comunione, il contatto. E ci si accorge subito se si è toccati o meno. Addirittura a livello fisico ti accorgi che se uno ti tocca ti può ripugnare enormemente o è molto bella. E ugualmente dentro, a maggior ragione, c'è qualcosa che ti tocca, ce l'hai dentro, ti cambia la vita quel che ti tocca dentro. E le stesse persone alla fine ti toccano dentro e cambiano la tua vita e diventa comunione, lo stesso vale con Dio. Per cui la fede non è un rapporto strano di credenze, di assenso razionale alle verità rivelate, è questo toccare, l'essere toccato, ecco, è fatto di comunione. Come ogni relazione. E lei capisce, perdendo la vita, sapendo che la deve perdere, come tutti noi sappiamo che dobbiamo perdere la vita alla fine, che abbiamo bisogno di toccarla, la sorgente della vita. Se lo vedessi, se lo toccassi, no? Sì. E questa donna esprime questo grande desiderio. E lo esegue lei.
Sì, veramente questo verbo toccare nelle sue varie coniugazioni e declinazioni, vedete che descrive tutto il nostro esistere, tutte le nostre relazioni, tutte le esperienze della morte, di morte e di vita.
Tra l'altro proprio anche il principio del toccare, non è il nostro limite. O il luogo dove tocchi diventa comunione, o il luogo dove pungi, uccidi, o dove stringi e stritto. Cioè, si gioca tutto nel tatto. E il luogo, o dove mangi l'altro, o lo ammazzi, o dove entri in comunione. E dove poi nasce la vita, tutto nasce dal tatto. Ed è il senso più forte. E la fede è questo tatto interiore. E anche con le persone il vero tatto è quello interiore, quando ti tocca il cuore. Se non ti tocca il cuore è una cosa orribile.
E avviene questo contatto. Questo contatto fa sì che subito seccò la fonte del suo sangue e conobbe nel suo corpo che era guarita dal flagello.
Sì, perché se no...
Soltanto volevo dire una cosa su conobbe nel suo corpo, c'è cioè un libro di Grossman che dice col corpo io capisco. Ecco, praticamente l'unica intelligenza che abbiamo della vita, del reale. Tutte le altre sono seconde.
Posso dire intelligenza col corpo? Che io insegnavo teologia, contemporaneamente lavoravo per fare i tetti, il primo era questo. E se dicevo idee sbagliate in teologia, non mi accorgevo. Se tiravo una martellata, ho tutta la mano sinistra rovinata dalle martellate. Allora ho smesso di insegnare teologia perché dico, lì chissà che martellate tiro e non mi accorgo. Qui mi accorgo subito.
Col corpo io capisco.
Ho capito subito.
No, mi pare molto bello perché veramente la verifica. Accorgersi che c'è quel cambiamento, quel passaggio. Insomma, quel rinascere, finalmente, 12 anni, subito si seccò, sembra un po' una barzelletta, dice 12 anni, subito si seccò, sentite qualche cosa che c'è, una tensione, 12 anni, subito, eccolo, ho aspettato, eppure subito, appena c'è quel contatto, è subito. Ma subito Gesù, conosciuta in sé l'energia uscita da lui, giratosi in mezzo alla folla, diceva: chi mi toccò le vesti? Qui gli dicevano i suoi discepoli: vedi la folla che ti schiaccia e dici: chi mi toccò? E guardai in giro per vedere colei che aveva fatto ciò.
La scena io la vedo da parte degli apostoli, dei discepoli, che sono sempre molto intelligenti come noi, tutti ti schiacciano, no, chi mi toccò? Uno mi ha toccato, tutti gli altri mi schiacciano. E ha capito che uno è stato toccato. E va in cerca con lo sguardo, perché tra l'altro la fede non è solo il carpire qualcosa da qualcuno, come vedremo, e poi stargli davanti e entrare in dialogo. Nasce dal contatto, dalla comunione, e però questa comunione esige qualcos'altro, vedersi faccia a faccia ancora. Non basta che dire, io ho preso qualcosa, no, c'è qualcos'altro da prendere, più interessante. Vedersi faccia a faccia, prendo.
Secondo me questa battuta mi piace tantissimo, perché guardate, chi mi toccò le vesti? Ecco, interessante, perché fatta questa domanda tutti si interrogano, ma qua stiamo schiacciando tutti, e soltanto una sa che invece lei non lo sta schiacciando. E d'altra parte è una scena terribile, immaginate della folla, si sta, non dimentichiamoci che stiamo andando a casa dell'arcisinagogo, che la figlia è alla fine, non è che poi così sia molto tempo da perdere. Fermi tutti. Si guarda, guardate, e racconta formidabile, dice, giratosi in mezzo alla folla. Quindi qui c'è un gioco di incrocio di occhi. Ciascuno si sente guardato, come se adesso io sto a guardare ciascuno e dico, chi mi toccò le vesti? Tutti si sono sentiti guardati, ma li ho schiacciato. C'è soltanto un paio di occhi che cercano di sfuggire. Perché voi immaginate che tutti si sentano guardati, ma intanto seguono Gesù che guarda e la cerca. E quella donna che ha fatto di tutto per essere, diciamo, clandestina, improvvisamente si sente guardata, ma addosso agli occhi di Gesù, ma poi tutti gli altri. Mi ha scoperto. È un'esperienza che non so se possiamo coglierla. Imbarazzatissima, improvvisamente sei al centro di una folla, eppure soltanto quello sguardo ti può restituire la dignità. Tu sei guarita, eppure tu stai cercando un'altra cosa, la salvezza, cioè l'integrità della persona, delle relazioni, poter essere te stessa fino in fondo, non avere più paura della folla. È Gesù che la restituisce alla sua dignità. Anche tu hai diritto di essere te, di avere il tuo bisogno, il tuo spazio, la tua vita. Insomma, la cerca, guardava, e due volte gli ho detto, e guardava in giro per vedere colei che aveva fatto ciò. Quanto sarà durata questa operazione? E cosa avrà pensato? Adesso mi scopre. Cosa hai fatto?
Non potevi.
Vietato! A norma di codice di diritto canonico, levitico, non si può toccare questo, si può fare. Come ti sei permesso? Permessa!
Ho contaminato tutta la folla, oltretutto.
È interessante che il testo dice per guardare colei, non chi. Come se Gesù già ha un contatto con lei. Quel contatto là c'è già stato, adesso si tratta di portare quella persona da dietro a davanti. Ecco il passaggio da dietro a davanti, poter instaurare un dialogo, una relazione umana, non con una cosa da carpire, ma con una persona con cui instaurare quella relazione di parola che permette di risanare 12 anni di rabbia, di mormorazione, di parole che sono andate tutte per traverso, di paure, di angosce, poter restaurare tutto, tutta la verità. Ora la donna con timore e tremore, sapendo ciò che era accaduto, venne e cadde davanti a lui. E gli disse tutta la verità.
Cosa vorrà dire tutta la verità? Non lo so. È interessante. Dire tutta la verità davanti a qualcuno. Tutta la propria storia, i propri desideri, i propri fallimenti, tutte le cose sbagliate, ciò che è capitato. Tutta la verità. Che poi si riassume in due cose. Tutto il suo male, il suo non rassegnarsi al male e il bene che le è capitato. Alla fine poi tutta la verità si riassume in queste cose, no? Beh, tutta la verità. E poter raccontare davanti a uno tutta la verità è abbastanza interessante.
Formidabile. Nessun grammo di paura, non c'è più neanche un grammo di paura rispetto a tutti i giudizi della folla. Pensino a tutto quello che vogliono. Ormai la fede in quest'uomo che l'ha cercata, che gli ha trasmesso quella forza di vita, che vuole instaurare una relazione con lei, è l'unica cosa che gli interessa. L'unica cosa che gli interessa è che la fa assolutamente libera di dire tutto. È una scena maestosa questa. Quanto sarà durato? Eppure, con tutto quello che premeva e portava da un'altra parte, la relazione della sua vita, l'incontro della sua vita, tutta la verità. Hai mutato il mio lamento in danza, le mie vesti di sacco, in abito di gioia, diceva il Salmo 30. Egli le disse: figlia, la tua fede ti ha salvato, vai in pace e sii guarita dal tuo flagello.
Ecco, qui la chiama figlia, è nata questa finalmente, è generata. La tua fede ti ha salvato, non io. Anche questo è interessante, noi pensiamo che sia Dio a salvarci, Dio non ci salva, Dio è Dio, non può far nulla di diverso da quello che è. È la nostra fede che ci salva, cioè il nostro contatto con Lui. Lui da sempre ci cerca e venne con noi. Dipende da noi, cioè se io lo tocco, è la mia fede, la mia fede dice Lui. Infatti tutti i miracoli non li fa Dio, li fa la fede. Racconto una storia breve.
Dai, quella è bellissima, io la conosco.
Sì, me la raccontava mia mamma da piccola e poi scoperte che è di San Bernardino.
Vai.
La scena, che c'era una giovane coppia con un bel cane e un bambino e dovevano andare via da casa in campagna, lasciano lì il bambino nella culla con un bel cannone che lo custodisce come lo Shrek qui, e quando tornano vedono la culla rovesciata e gli viene incontro il cane con la bocca sanguinante. Allora l'uomo subito tirò fuori la spada e l'oco lo incise. Subito ammazzò il cane perché ci aveva ammazzato il figlio. Poi arriva vicino alla culla rovesciata e il bimbo era lì che dormiva, vicino a un grosso serpente ucciso dal cane. E allora, tutto pentito, ha fatto una bella sepoltura a questo cane sul ponte che va in chiesa, metteva fiori. Il cane si chiamava Bonino e c'era fuori la dicitura Abonin forte. E c'era sempre i fiori, e quando lui è morto continuavano a mettere i fiori e le donne pensavano che fosse un santo, mettevano i fiori e pregavano e faceva miracoli. E tira uno cane, dice San Bernardino. Perché è la fede che fa i miracoli, non è Dio. Dio è chiaro, lui è Dio, è vita. Se tu hai fede in lui c'hai la vita. Basta anche un cane per... non occorre un santo.
A San Boninforte.
San Boninforte.
E tirato uno cane.
E tirato uno cane faceva miracoli grandi, insomma. Ecco, così, perché è la nostra fede a fare i miracoli, non Dio. Perché Dio ci vuole dar tutto. Se noi abbiamo fiducia ce lo può dare, se non l'abbiamo non ce lo può dare. E questo è il trucco. Lui mi vuole toccare, viene con me. Se io non voglio toccarlo, mi chiudo. Questa è la fede. Per cui è la tua fede. Non è lui che mi salva. Vedremo il brano successivo a Nazareth, non poté fare miracoli perché la gente non aveva fede a casa sua. Cioè la nostra fede è proprio il nostro desiderio di contatto con lui. Lui da sempre desidera il contatto con noi. Se noi non lo vogliamo, glielo vietiamo. Capite cos'è la fede? È una cosa molto semplice, non dipende da Dio, dipende da noi. E alla fine la fede ci si arriva tramite il bisogno di vita, in fondo, ecco, riconoscendo fino in fondo la propria verità e non rassegnandosi al male.
È anche un processo, vedete, poi la fede non è mai pura all'inizio. Forse c'è anche un po' di magia in questa volontà di prendere così da dietro la vita. Anche nella nostra fede ci sono tante cose, però piano piano viene, diciamo, fatta maturare. C'è una fede da dietro che piano piano si sposta e poi è davanti e poi diventa dialogo e poi diventa la scoperta che siamo dei figli. Io credo figlia, io credo che Gesù era anche un qualche anno di meno di lei, perché se una donna avanti ai 12 anni, insomma, Gesù non è che poteva essere suo papà, se era tua figlia. Scoprire che tutti hanno un padre è un cammino, esattamente tutto il cammino della fede attraverso tutti i contatti con il Signore visibile e invisibile, davanti, da dietro e poi davanti, che abbiamo nella nostra esistenza. È un processo, ma la fede è sempre più vera finché arriviamo alla pienezza di poter essere se stessi davanti a Lui senza nascondere più niente. E senza paura e senza tremore. E quel passaggio dalla paura all'amore, da una relazione clandestina a una relazione alla luce del sole, davanti a tutti, ma davanti a Lui, vedete, davanti a Lui. E mentre ancora Lui stava parlando, da casa del capo sinagoga vengono a dire: tua figlia è morta, perché ancora infastidisci il maestro. Ora Gesù, ascoltata la parola detta, dice al capo sinagoga: continua a non temere, solo continua ad avere fede.
Ecco, ritorniamo adesso alla scena iniziale. Nel frattempo ha fatto tempo a morire. E allora le dicono al capo della sinagoga: Gesù ha detto a quel figlio: la tua fede ti ha salvata. E dicono al capo della sinagoga: la tua figlia è morta. Lascia in pace il maestro, non importunarlo, perché finché c'è vita c'è speranza. Quando è morto basta. Se veniva che era malata, gli imponeva la mano, la toccava, la guariva. Davanti alla morte c'è nulla da fare. Ecco, è un po' come la nostra fede, in fondo, che non arriva fin dentro la morte. Invece il vero problema della perdita di sangue è la morte. Il nostro limite reale è la morte, è la nostra coscienza che ci fa perdere la vita, tuttavia, e se c'è nulla da fare lì è perché vivere. Non importunare il maestro. È la nostra filosofia: finché c'è vita c'è speranza. Siccome la vita finisce, vuol dire che siamo disperati. E invece la risposta di Gesù è un po' diversa.
Continua a non temere, solo continua ad avere fede. Interessante questo qua, due volte si dice: ascoltata la parola detta. Qua è Gesù. Prima chi era? Avendo udito di Gesù. Sembra che sono due situazioni dove non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare. Eppure la speranza dentro di noi è sostenuta da una parola. Benedetto quel giorno che, quando pensiamo che non c'è più niente da fare, possa venire qualcuno, o comunque arrivarci nel modo che la provvidenza sa e dispone, quella parola che ci dice: continua a non temere, continua ad aver fede. Abbiamo già visto questa parola nell'orecchio di quella donna. E adesso è Gesù che la fa transitare ancora nell'orecchio di Gairo. Perché sembra che ormai basta, ormai è alla fine, è arrivata la fine.
E quella donna davvero le ha tentate tutte, anche oltre la fine, e continuava ancora a sperare. Va bene,
e non lasciò nessuno con sé a seguirlo se non Pietro e Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. E giungono alla casa del capo sinagoga e vede strepito e gente che piange, urla assai. Ed entrato dice loro: perché strepitate e piangete? La fanciulla non è morta, ma dorme. E lo deridevano.
Prende con sé tre, con lui sono quattro. Poi chi c'è? Il padre, la madre e lei. Va bene. Però prima entra lì in quella stanza e cosa c'è nella stanza? Strepita, urla e pianto. Cosa può fare la gente davanti alla morte? Niente. Piange, urla e strepita. È un modo per esprimere il dolore, attutirlo e per non essere travagliato, ma è l'impotenza in fondo, il pianto, l'urlo, lo strepito. Ed è bene che esca. E Gesù dice, mi fa una domanda stupida, perché strepitate e piangete? Scusa, è morta? Lui dice, no, non è morta, dorme. Che differenza c'è tra morire e dormire? Che se dormi riposi e ti risvegli. Se sei morta invece resti lì e non ti muovi più. Tra l'altro c'è già sotto tutta la sdrammatizzazione della morte, che non è un morire, è un dormire, scusate, per poterti di riposare un po', per risvegliarci al mattino. La vita non è tutta questa. Perché se la vita è tutta questa, state tranquille, a me non mancheranno ancora 70 anni, se no è orribile. Poi si dorme e ci si risveglia, freschi, riposati. Cioè proprio c'è un'altra vita, che non è che sia solo guarita, cioè sia salva e viva. Una vita che non sia per la morte, perché sia nella donna, in fondo vediamo una vita per la morte, cioè una vita che perde sempre vita, come ogni persona. E se invece non esiste la morte, ma la morte è il sonno, è tutta un'altra cosa. E la gente lo derideva, come deridevano anche Paolo quando parlava, per come hanno deriso gli apostoli le donne quando dicono che Gesù è risorto, come sai, vaneggiamenti di donne. Prima non crede che erano gli apostoli. La stessa Maddalena non ci credeva, cercava il morto e chiede a Gesù: dove l'hai messo? Dimmelo che vado a prenderlo. Voleva il morto almeno da curare. Ma... cioè, nessuno ci crede, perché per noi la morte è la memoria fondamentale che ci ossessiona. Invece bisogna uscire da questo. E la fede giunge lì, è la vittoria sulla morte, perché è toccare Dio, è toccare la vita.
Pensavo a questi tre che sono chiamati, cioè non vuole che venga nessuno, e poi vieni tu. Però da una parte lo dice, ma ascolta, oppure se tutti vogliono venire, cioè, perché non posso venire anch'io? Quando ci pensiamo, è la prima scena, quando Gesù ha chiamato quattro. Qua Andrea, chissà se capisce che Andrea è stato indietro, cioè, è andato da qualche parte. Cioè, sono chiamate ancora loro, e poi saranno alla trasfigurazione ancora loro vicini, poi a Getsemani saranno ancora vicini, vedremo nelle prossime puntate. E perché noi sappiamo di questa scena attraverso di loro, se noi stasera l'ascoltiamo questa scena è perché loro erano là a vederla e ce l'hanno raccontata a qualcuno che poi l'ha raccontata a qualcun altro e poi l'ha raccontata a qualcun altro e poi è arrivata Villa Pizzone. Perché quel racconto lì, ancora una volta si diceva, c'è già dentro tutto. Perché per quella donna, quell'incontro, è tutto il Vangelo. Per Gairo e la sua figlia, questo incontro, è tutto il Vangelo. Poi noi scopriremo alla fine del racconto che ogni personaggio ha fatto quel racconto lì nella sua esistenza, tutto. E così anche noi. Ma è importante che questi tre, perché poi questi tre l'hanno raccontato, tra l'altro Pietro è quello che l'ha raccontato a Marco, e Marco poi lo racconta la stasera. Lo deridevano. Ora lui, scacciati tutti, prende con sé il padre della fanciulla e la madre e quelli con lui ed entra dove era la fanciulla. E presa la mano della fanciulla gli dice: Talita cum, che significa: o ragazza, ti dico, svegliati. E subito risorse la ragazza e camminava. Aveva infatti 12 anni.
Gesù scaccia fuori tutti quelli che fanno il rumore. E sarebbe bello riuscire a scacciare fuori tutto lo strepito che avvolge la morte, il rumore. C'è tutte le paure in fondo che cerchiamo di esorcizzare, è anche giusto esorcizzarle, ecco. Ma devono anche uscire. E qui adesso c'è una scena unica. Prende con sé il padre, la madre, gli altri tre, lui, c'è la fanciulla, e sono il sette. La fanciulla, si dice, aveva 12 anni, si dà la spiegazione, poiché aveva 12 anni, risorse e camminava. Quindi il motivo della resurrezione e del camminare di nuovo, ma bisogna risorgere per camminare di nuovo, è perché aveva 12 anni. Ma come? È risorto perché aveva 12 anni? Sì, che 12 anni è l'età del fidanzamento e poi c'è l'età del marito. Che vuol dire, fuori metafora, una cosa. Questa fanciulla Gesù la chiama ragazza, Corazion, che è il nome della fidanzata nel Cantico dei Cantici. Cioè, questa donna rappresenta tutti noi, che alla fine, a 12 anni, cioè nel fiore dell'età, moriamo, cioè non raggiungiamo l'amore della nostra vita perché ci manca lo sposo. Lo sposo dell'uomo è Dio, è lui la vita, è lui l'amore. E lui da amare con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la vita, con tutte le forze, perché è lui che ci ama così. In fondo la malattia fondamentale dell'uomo per sé è malattia d'amore, muore perché non incontra l'amore. E Gesù proprio si le prende, impalma la mano, proprio il termine impadronirsi della mano, vuole la mia mano, si prende la mano. E le dice in ebraico, tacum.
Bello, perché a Gerusalemme Nuova, siamo andati a Gerusalemme Nuova, nel cuore della Gerusalemme Nuova c'è un muro davanti a un grande magazzino, e su questo muro è scritto Talita Kumi, come sarebbe Talita Kumi, e tutta la gente passa di là. Allora, cristiani sono lo 0,00 qualcosa per cento, quindi sono o ebrei o arabi. Vedono questa scritta e si domandano da dove viene. Non lo sanno che è preso dal Vangelo di Marco. Allora dice: ma che cosa ci fa un muro, come dire, un muro qua in Piazza Duomo, con scritto gigantesco Talita Kum? Perché lì, cioè, prima che si sviluppasse la città, c'era una casa tenuta dai missionari, dove andavano dentro le ragazze che non avevano famiglia, che non avevano nessuno, che non c'era nessuno che si curava di loro. E questo luogo è stato tutto distrutto, ma mantenuto questo muro. È interessante perché tutti passano dietro il muro, ci siamo dentro tutti, siamo tutti quella ragazza, tutti, c'è una specie di finestra e tutti si vanno dietro e sopra ci sono 30 cumi. Quindi ciascuno di noi passa di là. E in fondo quella parete senza casa, è tutto il mondo è la casa. Perché ciascuno di noi è quella ragazza che deve alzarsi. Risorgere. Ciascuno di noi è chiamato a risorgere, perché se no siamo destinati a tombare.
E risorgi quando incontri l'amore, che è passare dalla morte alla vita.
In fondo poi c'è il Cantico dei Cantici, dove la ragazza veramente, tutto Israele, ciascuno di noi, alzati mia amica mia, mia bella, e vieni.
E subito risorse
la ragazza e camminava.
L'uomo cammina, deve camminare. Adesso dove cammina? Aveva infatti 12 anni, non è solo la spiegazione che camminava, ma è la spiegazione del tutto. Il motivo della resurrezione è a 12 anni. È giunta l'età ormai delle nozze per ciascuno di noi, di trovare l'amore, se no non si può vivere. Se no siamo da sempre morti, se no siamo da sempre alla fine e poi siamo finiti, insomma.
Vedi, due racconti, stessa vicenda, e davanti a questo racconto, nelle due versioni, possiamo provare quello che dice qui. E si stupirono subito di stupore grande. E ordinò loro che nessuno lo sapesse.
Già.
Si stupirono subito di stupore grande. E ordinò loro che nessuno lo sapesse. E poi quest'ultima battuta che non sappiamo bene cosa ci azzecca, e disse di dare da mangiare, ma ci azzecca, non ha pane. E anche apre il brano che la prossima volta ci aspetta, dove si parlerà di mangiare il pane.
Sì, interessante, no? Svegliarsi, risolvere, camminare, mangiare. È tutto ciò che è possibile se si incontra l'amore, svegliarsi. Camminare, mangiare, vuol dire vivere. E da qui in poi comincerà appunto il nuovo modo di vivere di chi si è svegliato dalla morte e vive nell'amore e vive la vita nuova. Perché se hai toccato davvero l'amore e la vita, cambia il modo di vivere, di camminare e mangi in modo diverso. Vedremo, c'è il banchetto di Erode, c'è il banchetto nel deserto. E ci saranno tutti e due capitoli interi che riguarderanno il nuovo modo di mangiare, cioè di vivere. Relazioni da persone nuove che hanno vinto la morte, che hanno toccato la vita.
Ecco, proprio su questa battuta, ho toccato la vita, possiamo riguardare questo brano, toccare la vita e vedere quante volte è capitato a noi di provare questa esperienza, toccare la vita. Noi lo rileggiamo, ripercorriamolo così con lo sguardo, e laddove qualcuno si sente toccato dentro, può così condividere quel tocco ad alta voce, se vuole. Davanti, senza andare dietro, davanti.
Dall'incontro con l'uomo nelle caverne, che era solo, nessuno era sceso dalla barca, e Gesù gli va incontro e gli parla. E poi lui è seduto, vestito e sano di mente. E poi c'è la donna che lo cerca e gli tocca il mantello, e ci sono tante altre persone davanti che sono degli spettatori. E poi c'è un incontro ancora più ravvicinato, come se ci fossero, no, come se ci fosse un avvicinamento sempre maggiore alla persona. In quel caso la persona è proprio morta, gli tocca la mano. E appunto è la partecipazione, mi colpiva anche il fatto che lui abbia chiamato i discepoli e il padre a partecipare. Come se... E mi colpiva invece la differenza con la prima, il primo miracolo che invece aveva detto vai, non venire con lui, dice posso venire con voi, no vai dai tuoi. Come se la partecipazione della relazione con gli altri fosse un po' una conseguenza del miracolo, no? Il coinvolgere gli altri, cioè il vivere, il partecipare degli altri, la relazione con Dio, poi fosse l'obiettivo, fosse sia un'evoluzione della conversione personale, che non rimanga fine a se stessa, ecco, o in una relazione di se stessi con Dio, ma che poi coinvolga inevitabilmente anche la relazione con gli altri.
Io ho avuto una distrazione sull'ultima scena, no? È una scena che tutti conosciamo. L'ultima scena è presente in tutte le culture, è la scena della bella addormentata, no? Che c'è proprio se incontra l'amore si risveglia, cioè che è la metafora della vita. E qui è usato in fondo, in qualche modo, lo stesso immaginario per dire la stessa cosa. Che cioè se incontri il Signore della vita, colui che ti ama con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la vita, con tutte le forze, vivi, anche tu, e puoi vivere. Se no non vivi, vivi se sei amato. E anche proprio le favole in genere hanno sotto una morale profondissima, che come tutte le parabole in fondo. E questa ragazza di 12 anni rappresenta tutto noi quando è che viviamo, quando siamo amati, se no siamo morti. Non camminiamo e non mangiamo, non viviamo.
Pensavo che fosse della ragione Benigni, ma ho detto che era una parabola.
Sì, in qualche modo è sempre parabola. Sì.
E che era di Giovanni, perché si parla anche di Giovanni. No, c'è un'intimità, mi colpisce molto il fatto che sia... Siamo in un contesto di folla, eppure c'è un'esperienza di un'intimità come quella appunto quando due persone insomma stanno insieme. Cioè, sia nella prima scena che nella seconda, io tu. E poi certamente sono coinvolti tutti, perché poi tutti sono chiamati a fare questo percorso di intimità, perché poi... la folla, già io, e poi la folla, questa donna, e poi ci sono sette persone ma tocca la mano di lei, quindi è più un testimone di questo rapporto di intimità. Credo che ciascuno di noi vive soltanto laddove quel contatto è un contatto d'amore intimo, perché sennò resta ancora a qualche livello esteriore che sarà vero o non sarà vero. Anche nella relazione d'amore, poi, se non c'è questo contatto tra un io e un tu, anche i corpi non bastano per rassicurarmi che veramente lui mi vuole o lei mi vuole bene. Il resto poi sta da un'altra parte. E invece qua, ecco, sono due scene dove c'è un rapporto che arriva proprio a io, te, tu, me. È molto bello. Dopo questa è l'intimità che parla. Ma è bello, devo dire che mi è capitato di avere un'esperienza intima. Vai, salve.
Credo che l'incontro con Gesù sia una vera esperienza d'amore. Però notavo una cosa questa volta in questo brano. E come Gesù, entrando nella stanza della bambina, prima di prenderle la mano, quindi prima di mettere in atto questo fidanzamento, caccia fuori tutti quelli che facevano rumore. Ed è un qualcosa che la nostra fede non sempre da sola può fare. Quindi a me viene spontanea una preghiera, che è quella di, cioè, se noi siamo qua, in qualche modo ci ha toccato o desideriamo toccarlo, desideriamo incontrarlo, però la resistenza al rumore e tutto quello che è intorno è sempre molto alto, quindi io invoco il Signore, lo Spirito, perché agisca in noi per cacciare fuori un po' del rumore che disturba questo incontro.
Ah,
strepito, pianto, urla, tutte cose che sono dentro, riso, sembra contrario. Cioè, in fondo è tutta quella realtà che ci dicono è impossibile. Non contarmi lassù, è impossibile. E questa realtà di incredulità, di blocco, di veramente delle paratie tra noi e la vita ci inseguono, ci inseguono. Quindi bisogna proprio buttarle via, bisogna buttare fuori.
Cioè non credere al desiderio profondo, è il vero peccato è quello.
Che può essere un urlo, può essere un riso, ma è la stessa realtà.
Invece in questo percorso che sto facendo di diversi, pensavo che la sensazione della mia vita è la parola. Ormai c'è così, ormai è arrivato a questo punto, ormai non ce la farai. Già su questo percorso questa parola continuare a seminare, il continuare quando ormai questa ragazzina è già morta, per cui la parola che arriva è ormai, la parola nuova è un continuare di una speranza che va, tutta la speranza.
Tra l'altro i due brani stanno bene insieme perché la donna manifesta proprio quella speranza che, ostinata che non cede davanti a nessuno ostacolo. Neanche tutta una folla che tra l'altro a noi dice poco, ma rendere il mondo una folla, ti lincia quella folla se sa che sei così. E ha il dovere di farlo, penso. Rendi tutto il mondo. Quindi una donna che non si rassegna assolutamente, non spiega i ginocchi davanti al mare, non rinuncia al desiderio di vita. E dopo l'altra è morta, è chiaro che non c'era più. Ma siamo tutti morti se abbiamo già rinunciato al desiderio di vita. E poi viene espresso qualcosa di più profondo che è accennato nella prima parte, no? Quando parla e dice davanti, ora qui dice, beh, l'importante è poi arrivare a questo contatto, cioè all'amore, perché il vero toccare è amare, allora vivi, anzi trovare chi ti ama, perché appunto, è morto perché non aveva trovato lo sposo. È guarita, deve essere salvata.
Sì. Infatti, infatti una frase, vai in pace, sii guarita, sii guarita.
No, ma prima dice, figlia, la tua fede ti ha salvata. Quindi sei anche guarita, sei salvata.
Che in fondo dice... Che quando dice che poi, ora se io volevo la guarigione, l'ho ottenuta, taglio la corda. Perché quando io poi quella guarigione lì, capisco che c'è ancora un'altra cosa. Solo in quel momento lì capisco che la mia vita non è che è quella cosa lì che è la guarigione, ma è proprio una relazione d'amore. Questo sono dicendo. Voglio camminare, cammino già. Ma cosa servono due gambe se non incontri il tuo amato? Due occhi, ci vedo, ma cosa servono due occhi se non incontrano altri due occhi che ti vogliono bene? Dice, no, gli orecchi, ma cosa
serve se senti soltanto le parole negative che distruggono poi tutta la realtà, perché ogni cosa fa schifo. E lo sentono, e Dio vide e gli disse: è bello, senti, è bello, è bello, è bello. Allora, uno poi, perché io mi domando, questo quando se ne è tagliato la corda e si è esposta, perché proprio cercava, come se il Signore avesse stanato questo desiderio di una relazione piena, perché è questo che dà la vita. Ancora uno. Solo le donne sono toccate, vedete, qua stasera si parla di donne, quindi solo le donne sono toccate qua. Anche un uomo, c'è qualche giaino qui.
Siamo chiamati a continuare ad avere fede. C'è un'incertezza effettiva su quello che potrebbe accadere. Forse non accadrà. Però questo sandwich ci fa anche capire che questo Signore, pensiamo anche a tutti i sentimenti che si sono accavallati durante la storia, perché lui prima è disperato, va da Gesù, un sacco di casino, un sacco di folla, lo chiama Gesù che gli parla e quindi lo prende in considerazione. Dice: caspita, questo mi prende con tutto quello che ha da fare, mi prende in considerazione. Nel frattempo accade che una donna c'ha tutta questa storia lì. Allora lui vede, cioè già glielo vede che la donna ha avuto fede al suo accanto, è stata presa in considerazione malgrado che lui ci avesse preso una sua,
non avesse preso anche un'altra. È arrivato il turno, è arrivato il turno al dentista.
Allora, continua ad aver fede significa continua ad aver fede con questa qui.
Molto bello.
Anche se in questo momento stesso tu figlia di conta morta, perché come vedi
poi è bellissimo che Gesù chiama figlia quella appena guarita e poi gli dicono: tua figlia è morta. Continua a aver fede come quella figlia mia. Cioè, è molto raffinato anche il testo.
Sì, è molto bella anche questa sottolineatura. Avete sentito tutti anche là in Picionaia quello che diceva lui? C'è questa che gli ruba il turno, e però nello stesso tempo gli sta dando quegli elementi perché lui possa continuare ad avere la fede e poi tocca a lui, e poi non si sa cosa capita che se questo qua diceva lasciamo perdere, e si lasciava perdere, viene che nella nostra vita se poi lasciamo perdere è un peccato, e un po' non si va, e questo contatto, quindi davvero anche la nostra fede poi aiuta anche la vita di un altro, no? Questa donna aiuta la fede sua aiuta la vita della figlia, e così questa catena arriva fino a ciascuno di noi stasera. L'ultimo.
Ma a me è che mi ha fatto questo piantamento di
Ti chiede 16. Non si legge mai perché è un po' così.
Sì.
Verità, che è quella di creature che vogliono essere amate, che vogliono sentirsi figlie, spose, e quindi anche noi stasera che sentiamo figlie diciamo Padre nostro, sempre in cielo,
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma perdonaci il
male. Ci benedica gli onnipotenti, Padre, e Spirito Santo.
Amen. Ti ringrazio Cesare che è stato questi giorni qui tra noi e speriamo di riaverlo presto anche più stabilmente. Comunque
io ringrazio voi e ricordatevi di me che sono in Calabria. Inshallah, come dicono in arabo, ci rivedremo.
L'Italia è piccola.
Piano piano a caffè.
Ciao, saluta Alberto. Ciao.
Io me l'ero bello che ho dimenticato.
Hai pensato un titolo qualche cosa?
No, non giuro.